Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Invochiamo la Vergine Maria, modello di affidamento pieno a Dio, perché in mezzo a tante preoccupazioni, problemi, difficoltà che agitano il mare della nostra vita, risuoni nel cuore la parola rassicurante di Gesù che dice anche a noi: coraggio, sono io, non abbiate paura, e cresca la nostra fede in Lui.
Cari amici, ben trovati da Mara Miceli, siamo sui 105 in FM della Radio Vaticana. Queste le parole del Santo Padre all'Angelus di domenica 7 agosto dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Parole di invocazione alla Vergine Maria, alla Madre di Dio, parole di preghiera perché ella ci sia vicina tra le tante preoccupazioni, i problemi, le difficoltà che agitano, come diceva il Santo Padre, il mare della nostra vita, che ella ci aiuti nella tempesta a ritrovare la luminosità del faro che è Gesù, che ci esorta ad accrescere la nostra fede in Lui. E lo fa proprio per mezzo di sua madre, Maria Vergine, il tramite tra Dio e gli uomini, la donna, la madre prima di tutto, che ci aiuti ad affidarci alle mani del suo figlio, come lei stessa ha fatto, diventando modello per tutti gli uomini. Oggi 15 agosto, Ferragosto, celebriamo proprio la festa in suo onore, per ricordare la sua assunzione in cielo, e prendiamo come spunto proprio la parola modello, per sottolineare l'esempio che Maria Vergine è stata ed è per tutti noi.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine.
Fogli.
Verbi.
Parole. Bentornati sulle frequenze della Radio Vaticana, pagine, fogli e parole, siamo in diretta sui 105 in FM. Oggi finalmente il tanto sospirato Ferragosto, giorno caldo, estivo, giorno di mare, di vacanze, giorno di olimpiadi sportive nei luoghi di villeggiatura, caccia al tesoro, grigliate con gli amici e falò in riva al mare, ma soprattutto e prima di tutto giorno di celebrazione dell'assunzione della Vergine Maria in cielo, modello di Dio per tutti gli uomini. Il 15 agosto infatti si ricorda il dogma cattolico nel quale viene affermato che Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu trasferita in paradiso sia con l'anima che con il corpo, fu assunta, accolta in cielo. Narra infatti il transito della Beata Maria Vergine attribuito a Giuseppe d'Arimatea che la Madonna aveva chiesto al figlio di avvertirla della sua morte 3 giorni prima. La promessa fu mantenuta. Quando Maria era assorta in preghiera, le apparve un angelo e le disse: fra 3 giorni sarà la tua assunzione. La Madonna convocò al capezzale Giuseppe d'Arimatea e gli altri discepoli del Signore e annunciò loro la sua morte.
Venuta la domenica, all'ora terza, come lo Spirito Santo discese sopra gli apostoli in una nube, discese pure Cristo con una moltitudine di angeli e accolse l'anima della sua diletta madre. E fu tanto lo splendore di luce e il soave profumo mentre gli angeli cantavano il cantico dei cantici, al punto in cui il Signore dice: «Come un giglio tra le spine, tale è la mia amata fra le fanciulle», che tutti quelli che erano là presenti caddero sulle loro facce, come caddero gli apostoli quando Cristo si trasfigurò alla loro presenza sul monte Tabor, e per un'intera ora e mezza nessuno fu in grado di rialzarsi. Poi la luce si allontanò e insieme con essa fu assunta in cielo l'anima della Beata Vergine Maria in un coro di salmi, inni e cantici dei cantici. E mentre la nube si elevava, tutta la terra tremò, e in un solo istante tutti i gerosolimitani videro chiaramente la morte della Santa Maria.
Ascoltato un frammento del transito della Beata Maria Vergine attribuito a Giuseppe d'Arimatea, che narra appunto l'episodio dell'assunzione in cielo della Vergine Maria, modello di fiducia in Dio che egli ha mandato a tutti gli uomini.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole. Amici, siamo ancora sui 105 in FM della Radio Vaticana. Oggi, tra le pagine e i fogli e le parole, ricordiamo l'esperienza di Maria Vergine, modello per gli uomini, colei che si è affidata all'amore e alle mani di Dio senza avere mai dubbi. Oggi, il 15 di agosto, si celebra la sua assunzione in cielo. Per meglio spiegare la parola modello di fiducia che ci sta accompagnando in questo allestimento di oggi, che viene appunto accostata al suo nome, è necessario porre l'attenzione sulla donna, sulla madre, che pienamente amò e credette in quello che le veniva promesso dall'arcangelo Gabriele quando le parlava del suo destino. Una donna che accettò l'incredibile Maria, una madre che rispettò la volontà di Dio tanto da accettare di vedere morire il proprio figlio sulla croce. Ascoltiamo allora come racconta l'umanità di Maria Henry De Luca nel suo libro In nome della madre. La voce è di Raffaella Castelli.
Miriam Maria fu incinta di un angelo in avvento, a porte spalancate, a mezzogiorno. Il vento si avvitò al suo fianco, sciogliendo la cintura, lasciò seme nel grembo. Al primo raccolto del grano contava 3 mesi dal maestrale di marzo, che le baciò il respiro, facendo la matrice di un figlio di dicembre, che è luna di Kislev, per lei, Miriam Maria, ebrea di Galilea. Non potevo stare una notte con il segreto. Non trascorrerà intero il giorno sulla rottura della tua alleanza. Eravamo fidanzati. Nella nostra legge è come essere sposati, anche se non ancora nella stessa casa, ed ecco che ero incinta. La voce del messaggero era arrivata insieme a un colpo d'aria. Mi ero alzata per chiudere le imposte e appena in piedi sono stata coperta da un vento, da una polvere celeste, da chiudere gli occhi. Nella nostra storia sacra gli angeli hanno un normale corpo umano. Non li distingui. Si sa che sono loro quando se ne vanno. Lasciano un dono e pure una mancanza. Le sue prime parole sul mio spavento sono state «Shalom, Miriam». Prima che potessi gridare, chiamare aiuto contro lo sconosciuto penetrato nella stanza, quelle parole mi hanno tenuto ferma. Shalom, Miriam. Quelle con cui Joseph si era rivolto a me nel giorno del fidanzamento. Shalom, Leka. Avevo risposto allora. Ma oggi no. Oggi non ho potuto staccare una sillaba dal labbro. Sono rimasta muta. Era tutta l'accoglienza che gli serviva, mi ha annunciato il figlio. Destinato a grandi cose, a salvezze, ma ho badato poco alle promesse. In corpo, nel mio grembo si era fatto spazio. Una piccola anfora di argilla ancora fresca si è posata nell'incavo del ventre. Ero in piedi, schiena dritta. Un'agilità nuova mi dava slancio. Mi accorgevo di essere più alta e più leggera, precisamente al centro del corpo. Ricevevo una spinta dal basso verso l'alto, da aver voglia di mettermi a saltare. Joseph fu sorpreso dalla mia quiete. Si attaccò anche a lui. Si alzò in piedi, sollevò la testa, asciugandosi la faccia con il dorso di quelle mani sante che avrei voluto baciare. Con la tenerezza venne la gratitudine. Mi aveva creduto. Contro ogni evidenza, si affidava a me. Sulla sua bella faccia non s'era mosso neanche un muscolo del sospetto, un aggrumo di ciglia, uno sguardo di sbiego. E aveva visto la sua Miriam per la prima volta, perché era la prima volta che lo guardava in faccia senza abbassare la fronte, come neanche le mogli osano fare. Mi aveva creduto. Ero felice e calda di gratitudine per lui. Le donne di Nazareth mi guardavano la pancia. Le donne sputavano dietro il mio passaggio. Uscivo per la funzione del sabato. Ai loro insulti tiravo più dritta la schiena, più in fuori la pancia. Però ero felice. Essere piena, crescere come la luna. Contare le settimane come per il travaso del vino, tutto era una purezza che mi ubriacava di gioia. Di notte scostavo la tenda e respiravo il vento del cielo. Dicono che le gravide hanno disgusti, vomiti, a me invece si era sviluppato l'odorato. Mi arrivavano odori da lontano, li distinguevo. Signore, Adonai, la tua frase rivolta a nostra madre Eva. In sforzo farai nascere figlie. Non mi spaventa. È giusta l'ora delle spinte in fuori, dello sforzo. Ce ne vorrà molto per staccarmi il bambino. Stiamo così bene in due in un corpo solo. Benedetto lo sforzo che ci imponi. Chissà se succede ad altre donne incinte di parlare alla creatura chiusa dentro. Lo strano per me è che io credo di rispondere a delle domande tue. Bisogna proprio che tu esca di lì, giovanotto, e che ci presentiamo. Io sono Miriam, e tu? Tu chi sei? Lo farò sgambettare come fa nel grembo. Il mio non sarà come loro. Ehi, che spinta mi hai dato! Protesti con tua madre per il suo orgoglio? Fai bene, così non mi monto la testa. Non ho niente di speciale. Sono il tuo recipiente. Thank you.
amici, eccoci ancora tra le pagine, i fogli e le parole di oggi, pagine, fogli e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Abbiamo appena ascoltato un breve inserto tratto da un libro di Henry De Luca, In nome della madre, per la voce di Raffaella Castelli. Parole quelle di Henry De Luca che raccontano di una donna semplice, di una mamma, della mamma di Dio, Maria, la Vergine, l'amata fanciulla di Gesù, Giglio tra le spine, che celebra la sua assunzione in cielo proprio oggi, 15 agosto, Ferragosto. Ferragosto è il 227esimo giorno del calendario gregoriano ed è chiamato così dal nome della festa romana Ferie Augusti, istituita il 18 a.C. per la celebrazione delle ferie in onore dell'imperatore Augusto. Ed ora una breve rassegna su il 15 di agosto nella storia, le tappe più significative del 15 agosto di questa giornata nel corso dei secoli. '523, Roma, inizio del pontificato di Papa Giovanni I. '778, 15 agosto, battaglia di Roncisvalle, la retroguardia dell'esercito di Carlo Magno è attaccata e sconfitta a Roncisvalle dai Baschi. Nello scontro restano uccisi 3 dignitari dei Franchi, Anselmo, Eggiardo e Orlando, duca della Marca di Bretagna, le cui imprese saranno immortalate nella Chanson de Roland. '982, l'imperatore del Sacro Romano Impero, Ottone II, viene sconfitto dai Saraceni nella battaglia di Capocolonna in Calabria. '1096, inizia ufficialmente la prima crociata, il vescovo Ademaro è capo spirituale della spedizione in Terra Santa, per la quale vengono inviate 4 armate. '15 agosto del 1248 viene posata la prima pietra del Duomo di Colonia, sul luogo dove sorgeva la vecchia cattedrale distrutta da un incendio il 30 aprile dello stesso anno. La costruzione venne completata 632 anni dopo, nel 1880. '15 agosto del 1328 i Gonzaga prendono il potere nella città di Mantova. '1483, 15 di agosto, Papa Sisto IV consacra la Cappella Sistina e la dedica all'Assunta. 15 agosto del 1501 Federico d'Aragona concede alla fedelissima città di Ischia il diritto di proprietà sull'intero litorale dell'isola e sulla fascia di mezzo miglio di mare. 1769 nasce ad Ajaccio Napoleone Bonaparte. 1877, 15 agosto, Thomas Edison effettua la prima registrazione sonora. 1915, 15 di agosto, Prima Guerra Mondiale, il Giappone entra in guerra contro la Germania. 1948, 15 agosto, la Repubblica di Corea viene stabilita a sud del 38esimo parallelo. 1961, Guerra Fredda, l'esercito della Repubblica Democratica Tedesca inizia la costruzione del muro di Berlino. 1969, 15 agosto, primo giorno del Festival di Woodstock, che riunirà 400.000 spettatori. 1988, Vaticano. Papa Giovanni Paolo II pubblica la lettera apostolica Mulieris Dignitatem sulla dignità e vocazione della donna in occasione dell'anno mariano. 15 agosto del 2000 iniziano a Roma le celebrazioni della Giornata Mondiale della Gioventù. E allora in questa giornata di festa, tra qualche bagno, qualche passeggiata sulla spiaggia, i giochi, le mangiate con gli amici e i concerti improvvisati con una chitarra e qualche voce stonata sulla spiaggia, proteggiamo qualche istante per la nostra anima, per comprendere il sacrificio d'amore di Maria, che si è abbandonata completamente a Dio, sicura del suo amore e senza dubbio alcuno. E con le parole del beato Giovanni Paolo II, che chiuse quell'esperienza bellissima del 2000 augurandoci che questa di Madrid sia altrettanto magnifica e sorprendente, io vi saluto e vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto.
Al termine di questa giornata mondiale, guardando a voi, ai vostri giovani volti, al vostro entusiasmo sincero, voglio esprimere dal profondo del cuore un grazie sentito a Dio per il dono della giovinezza, dono della giovinezza. Che per mezzo vostro permane nella Chiesa e nel mondo. Grazie a Dio per il cammino delle giornate mondiali della gioventù. Tutte giornate mondiali della gioventù. Roma, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowa, Nagura, Denver, Manila, Parigi e di nuovo Roma. Grazie a Dio per i tanti giovani che essa hanno coinvolto lungo questi 16 anni. Sono giovani che ora, divenuti adulti, continuano a vivere nella fede là dove risiedono e lavorano. E, parafrasando un'espressione di Santa Caterina da Siena, vi dice: se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto il mondo.